Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Bentornati sulle frequenze di Radio X. Bentornati ad Oltre le Barriere, il programma dove si parla di disabilità, di diversità a 360 gradi e dove si ascoltano delle storie veramente nutrienti. Oggi l'ospite è Francesca Arcadu.
Sì, Francesca Arcadu, che si occupa da sempre di diritti delle persone con disabilità.
E soprattutto è una promotrice della Carta di Olbia.
Esatto, una carta che impegna i giornalisti e le giornaliste a seguire una determinata etica nello scrivere le notizie, in modo da essere rispettosi delle persone che vengono raccontate nelle storie.
Bene, ascoltiamo l'intervista e sentiamo le cose davvero interessanti che Francesca ci ha raccontato.
Siamo con Francesca Arcadu e oggi parliamo della carta deontologica che i giornalisti e le giornaliste devono utilizzare per rappresentare nei media le disabilità e anche le persone con disabilità, con un linguaggio corretto e rispettoso. Cosa intendiamo, Francesca, per linguaggio corretto e rispettoso? Poi ci racconti com'è nata la carta, a cosa serve e come si sta sviluppando.
Sì, intanto ciao, grazie per l'invito. Per linguaggio corretto e rispettoso si fa riferimento ad un linguaggio che metta in evidenza la persona prima della sua disabilità, con rispetto e approcciandosi, diciamo, alla sua disabilità solo unicamente quando questa sia funzionale alla narrazione, quindi al racconto di ciò che si vuole raccontare. Il linguaggio rispettoso significa che non bisogna eccedere nella morbosità, nella curiosità, nei particolari che non sono utili a descrivere ciò che si intende raccontare. Esiste un riferimento che è quello della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è, diciamo, il faro che indica il tipo di terminologia, il tipo di inquadramento e anche ciò che si intende per rispetto dei, appunto, diritti delle persone con disabilità. E quindi quello è il riferimento normativo che viene utilizzato, a partire dal quale poi abbiamo cercato di stilare anche un glossario, diciamo, di termini che noi, nel senso, ovviamente, gli studiosi e le studiose ritengono corretti, rispettosi, e sono quelli che vengono utilizzati anche dalla Convenzione ONU.
Secondo te perché c'è stato bisogno di codificare di questa carta? Ecco, non dovrebbe essere normale per i giornalisti e le giornaliste, ecco, scrivere in modo non abilista, in modo, diciamo, normale? Ecco, perché c'è stato proprio bisogno di codificare?
Ecco, perché hai usato la parola chiave, che è abilismo, che è proprio la distorsione con la quale solitamente le persone si approcciano al tema della disabilità. Ed è una distorsione che fa parte della nostra cultura, del nostro pensiero, ed è tanto più radicata di quanto noi possiamo immaginare, tanto più che anche molte persone con disabilità hanno una forma di abilismo interiorizzato. In breve, significa pensare, per esempio, che una persona con disabilità viva solo di dolore, sofferenza, viva una condizione tragica, una condizione sfortunata, una condizione dalla quale si deve affrancare a tutti i costi in modo, diciamo, tragico, epico, e chi più ne ha più ne metta, in quanto a frasi fatte, immagini stereotipate. Questo tipo di percezione è una percezione stratificata, una percezione molto forte anche in chi si occupa di comunicazione, perché non dimentichiamoci che i giornalisti e le giornaliste sono persone come tutti, quindi comunque risentono della loro prospettiva, della loro cultura e anche del tipo di esperienza che hanno avuto. Se queste persone non hanno mai avuto a che fare con persone con disabilità e non hanno mai avuto un approccio dinamico con la disabilità, chiaramente vanno in automatico. Andare in automatico significa utilizzare, appunto, quelle frasi fatte e quei preconcetti con i quali siamo tutti e tutte cresciuti, e cioè la persona disabile è sfortunata, la persona disabile disabile è triste, la persona disabile che magari va a farsi curare e quindi esce solo per andare in ospedale a fare le cure. E quindi ecco perché c'è bisogno di cambiare quel tipo di approccio, di cambiare quel tipo di cultura, e quindi da parte intanto delle persone con disabilità, ma anche di chi queste cose le studia o comunque di chi semplicemente ha avuto un tipo di approccio diverso. C'è bisogno proprio di diffondere questo tipo di capovolgimento di visione anche nel mondo del giornalismo, che appunto, ricordiamolo, è fatto da persone.
Ecco, io in qualità di iscritto all'Ordine dei giornalisti sono venuto a conoscenza della carta attraverso le varie comunicazioni, l'aggiornamento professionale, ma se qualche giornalista che non presta adeguata attenzione e non esprime delle considerazioni o non scrive nel modo corretto rispetto alla disabilità in generale, se non ha una scrittura adeguata, come può essere in qualche modo aiutato a trovare la giusta strada? Cioè, la carta di Olbia aiuta anche a correggere il tiro o dà solo un'informazione generale?
Allora, intanto dobbiamo dire correttamente che la Carta di Olbia al momento è un documento che è stato presentato da un gruppo di lavoro composto da me, dalle giornaliste Caterina De Roberto, Susi Ronchi e Vannalisa Manca, di Giulia Giornaliste Sardegna, quindi loro nella qualità di giornaliste e di componenti di Giulia Giornaliste, e poi Veronica Asara, presidente di Sensibilmente Onlus di Olbia, e Sara Carnovali, avvocata e studiosa appunto delle tematiche. Quindi noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro autoformato, diciamo, di persone che sono interessate al tema. Abbiamo organizzato dei corsi di formazione per i giornalisti in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, e da lì abbiamo appunto creato questa proposta. La proposta della Carta di Olbia è al momento al vaglio dell'Ordine Nazionale dei giornalisti. E il presidente Bartoli ha dimostrato, diciamo, grande interesse, e verrà, diciamo, fatto proprio dall'ordine, che ci lavorerà su con un gruppo di lavoro per diventare una carta deontologica vera e propria come le altre che i giornalisti hanno a disposizione, e si va ad inserire in quel percorso, diciamo, di formazione e di crescita, così come avviene per i diritti dei ragazzi, dei fanciulli, per i diritti delle donne, la violenza sulle donne, eccetera. Tutte tematiche che vanno studiate, approfondite, ma che hanno bisogno, come giustamente dicevi tu, di punti di riferimento. Cioè, molto spesso i giornalisti chiedono: questo come lo devo scrivere, come lo posso scrivere? Quando la Carta di Olbia diventerà, diciamo, un documento tra virgolette ufficiale per il giornalismo, sarà una mappa alla quale poter attingere per appunto avere dei punti di riferimento. Poi chiaramente la scelta, come sempre, sta a chi scrive, se continuare ad utilizzare un linguaggio che per, diciamo, l'uso comune ormai viene considerato non corretto, oppure se appunto andare avanti, sviluppare quel tipo di scrittura e preferire una comunicazione più moderna, più corretta e soprattutto più rispettosa.
Io sono non vedente, cieco, e quindi alcune volte è stato scritto un articolo anche su di me, sulla carta stampata. Questo articolo io l'ho trovato abbastanza abilista, perché venivo definito giovane, ho 52 anni, e ringrazio per il giovane. Venivo definito anche, cioè, solitamente anche chi è disabile viene raccontato sui giornali, ma non solo, anche come una persona senza sesso, senza età, senza professionalità. Ecco, quindi in questo articolo io sono stato definito in questo modo, e ricordo che mi lamentai col giornalista, e che però non riuscivo a vedere perché mi stessi, insomma, arrabbiando, o comunque gli avessi fatto notare che quell'articolo era profondamente abilista.
Perché appunto il lavoro da fare è un lavoro molto profondo, come dicevamo prima. L'abilismo, che è un termine che è entrato da poco nel linguaggio d'uso comune, insieme a tutti gli altri ismi che vengono considerati più gravi, basta parlare di razzismo, sessismo, e allora la gente si inalbera subito perché sono socialmente ritenuti, insomma, temi gravi. Quando si parla di abilismo, le persone tendono a minimizzare. così come immagino il giornalista abbia minimizzato il tuo disagio nell'essere definito come il giovane ragazzo. Io vengo definita la giovane donna coraggiosa, sorridente, insomma immagini appunto stereotipate. Quello che bisogna fare è intanto lavorare sulla cultura, lavorare sulla conoscenza, raccontare le storie in modo corretto permette che le persone che leggono, quindi l'opinione pubblica, abbia un'immagine diversa della disabilità e delle persone con disabilità, che non devono essere raccontate unicamente o come sfortunati oppure come supereroi, come diciamo sempre, perché si polarizzano i racconti, o chi appunto ha una storia tragica, oppure il disabile per essere socialmente accettato deve fare qualcosa di straordinario. Bisogna che il giornalismo inizi a raccontare storie quotidiane di persone con disabilità che fanno le loro cose, vivono la loro vita, hanno le loro abitudini, se queste sono ovviamente inserite anche in qualcosa che sia meritevole di essere raccontato, perché non dimentichiamoci che chi scrive, chi fa il giornalista, insomma, deve avere una storia da raccontare. Se in questa storia la disabilità c'entra, allora si racconta. Se in questa storia la disabilità non c'entra, non è necessario raccontarla. Cioè, quando io sono diventata consigliera comunale a Sassari, nella mia città, il fatto che io fossi disabile era irrilevante rispetto al mio ruolo politico, e sono molto grata ai giornalisti e alle giornaliste di Sassari per non averlo mai nominato. Quindi quello è stato un approccio, a mio parere, corretto, perché la disabilità, se rientra all'interno dell'economia di ciò che bisogna raccontare, ok, altrimenti è superflua. Quindi questa può essere una delle basi da cui partire. E poi tanta tanta cultura.
Ecco, tu ci hai raccontato molto bene a cosa serve, come si sviluppa e cosa potrà ancora diventare la carta di Olbia, però la curiosità può essere anche come è nata, chi ha avuto l'idea e come vi siete poi incontrati con le altre realtà con le quali è stata redatta e poi presentata, ricordiamolo, a dicembre 2022.
Allora, il merito, proprio la scintilla che ha fatto scattare tutto questo, è di Caterina De Roberto, giornalista dell'Unione Sarda, e Veronica Asara, presidente di Sensibilmente Onlus. Sono loro due che hanno avuto l'idea di creare il primo corso di formazione per giornaliste e giornaliste che si è tenuto nel 2019 ad Olbia, alla sala convegni dell'aeroporto, ecco perché il nome è la carta di Olbia, e in quell'occasione, confrontandosi con l'ordine dei giornalisti, quindi Birocchi, e comunque prendendo atto del fatto che il mondo del giornalismo fosse impreparato ad affrontare questo tema, ma anche molto desideroso di approcciarsi e di migliorare, diciamo, anche nel linguaggio, dal 2019, appunto dopo il corso di formazione ad Olbia, si sono susseguiti, diciamo, dei confronti, degli incontri con il gruppo di lavoro di cui ho detto prima, quindi tre donne giornaliste e tre donne che si occupano di disabilità. Ci siamo confrontate. Nel 2022 c'è stato un secondo corso a Cagliari, sempre in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, e da lì poi la volontà, attraverso Susi Ronchi, appunto dei Giulia giornaliste, di sottoporre la carta al presidente Bartoli, quindi all'Ordine Nazionale dei giornalisti, e quindi fare in modo che questo documento diventi una carta deontologica a tutti gli effetti.
Ovviamente questi problemi li vivo anche sulla mia pelle, sulla pelle anche di mia moglie, che è vedente, normale, e spesso viene vista come un eroe che sta con un disabile. Quindi anche questo ne dovremmo parlare. Però la mia domanda è questa: guardando un po' da dove siete partite ad oggi e guardando anche il futuro, hai già visto qualche cambiamento oppure è ancora troppo presto?
Altro che, guarda, è stato molto carino, perché in realtà noi abbiamo questa abitudine durante i due corsi, diciamo, che abbiamo fatto, di prendere i titoli e dare, dire cosa non bisogna dire, utilizzare dei titoli e mettere un po', sai, un po' tipo maestre con la penna rossa, evidenziarli e dire no, questo non va bene, oppure premiare chi invece utilizza titoli e contenuti, diciamo, negli articoli positivi. E si è un po' diffusa diffusa questa cosa, cioè tra gli amici e le amiche, perché ovviamente facendo parte del mondo del giornalismo si diffonde anche. E devo dire che negli ultimi 2 anni abbiamo notato comunque una grande volontà di miglioramento e anche davvero un approccio diverso. Rimangono alcuni giornalisti ostinatamente affezionati a certe forme, ma in questo caso purtroppo a volte sono anche le stesse associazioni delle persone con disabilità ad utilizzare, con questo bisogna dirlo, anche le persone con disabilità hanno bisogno di evolversi e di metabolizzare loro stesse il contrasto all'abilismo, il cambiamento di visione, eccetera. Per cui, per esempio, se un'associazione manda un comunicato in redazione e nel comunicato è tutto farcito di bambini speciali, eroi, tragico, e frasi fatte, eccetera, in redazione si chiedono: ma io come lo devo pubblicare, cioè come lo devo elaborare? Devo modificarlo oppure vale quello che mi ha detto l'associazione? Quindi il dibattito è molto aperto. Di questo infatti stiamo parlando, sul fatto che si dovrebbero fare corsi anche alle associazioni, alle persone con disabilità, alle famiglie, proprio perché ovviamente da una presa di coscienza nasce il cambiamento. Però sicuramente c'è molto fermento.
Benissimo, allora ringraziamo tantissimo Francesca Arcadu per il tempo che ci ha dedicato Oltre le Barriere.
Grazie per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie mille a voi Andrea.
Buon lavoro.
Grazie, ciao.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it. We'll be right back.